incontri con la Fondazione Michonneau.
Gentili ascoltatori di Radio Proposte in Blu, ben ritrovati da parte di Paola Bornino ed eccoci al nostro appuntamento legato alla storia con Alessandro Celi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Continuiamo a parlare della Grande Guerra come fenomeno le cui conseguenze sono ancora oggi evidenti. Di che cosa parliamo in particolare oggi?
Oggi propongo agli ascoltatori una puntata di snodo, di congiunzione. Finiamo di parlare della Prima Guerra Mondiale come conseguenze che durano ancora oggi e ne parliamo sull'aspetto geografico, quindi gli stati che nascono dopo la Prima Guerra Mondiale, che problemi pongono a livello internazionale e come questa situazione finisca poi per ispirare anche Émile Chanoux.
Bene, ritieni che ci sia un collegamento quindi tra quello che scriveva Chanoux negli anni 20 del Novecento e la situazoune odierna?
Chanoux compie tutta la sua riflessione teorica, giuridica, durante gli studi, soprattutto all'università, proprio partendo dalla situazione dell'Europa come si era configurata finita la Prima Guerra Mondiale. E questa situazione è quella che ancora oggi è alla base di tutta una serie di conflittualità nel vecchio continente.
Ci puoi fare un esempio?
L'esempio più scontato oggi, perché è all'onore delle cronache purtroppo, è quello dell'Ucraina. Che cosa succede in Ucraina dal 1918?
Lo vedremo fra poco, il tempo della nostra prima pausa musicale. Ci affidiamo quindi alla cronaca di questi giorni, legandoci comunque alla Grande Guerra, insieme ad Alessandro Celi, facendo riferimento all'Ucraina.
Sì, cosa succede nel 1918? A marzo del 1918 il governo comunista che ha preso il potere in Russia accetta la pace con la Germania e l'Austro-Ungheria e questo per motivi interni. I soviet non avrebbero potuto mantenere il potere continuando la guerra contro gli imperi centrali. Uno, perché l'avevano promesso ai contadini che la guerra sarebbe cessata, e due, perché i moti controrivoluzionari richiedevano l'uso dell'esercito non contro un nemico esterno, ma nella guerra civile. Per arrivare a questa pace, la Russia cede quello che oggi appartiene all'Ucraina, alla Bielorussia e in parte alla Polonia, che rimane sotto il controllo austro-ungarico e tedesco, con una situazione un po' autonoma, ed è il primo momento nella storia in cui l'Ucraina ha in qualche modo una sua autonomia rispetto al governo russo. Dopo, negli anni 20, la Russia riconquista questi territori, ma gli ucraini mal sopportano questa dominazione e la sconteranno poi con la famosa carestia voluta da Stalin, tanto che quando arrivano di nuovo i tedeschi nel 1941 passano in un congruo numero a fianco delle armate tedesche. Quindi il 1918 è il momento in cui per la prima volta l'Ucraina prova ad essere indipendente e oggi ritorna questo tipo di domanda con la Germania alle spalle, non con i carri armati ma con il suo potere economico che vuole appunto l'Ucraina in Europa.
E quindi gli ucraini?
Gli abitanti dell'Ucraina hanno il problema che come in tutte le colonie in qualche modo l'impero centrale, in questo caso la Russia, ha condotto una politica di trasferimento forzato di popolazione insediando una congrua minoranza russofona all'interno dell'Ucraina e questo crea appunto i contrasti che oggi stanno sfociando in una guerra civile. L'Ucraina per tradizione vuole essere lontana dalla Russia, ma una parte cospicua dei suoi abitanti oggi vuole rimanere con la Confederazione Russa. Questo è il motivo dell'attrito ed è, mi permetto di dirlo, una classica dimostrazione della mancanza di un'applicazione dei principi del federalismo. Si fosse applicato un federalismo in tipo personalista, riconoscendo diritti e ai russofoni e agli ucraini, probabilmente non saremmo in questa situazione.
Riprendiamo il filo del nostro discorso e quindi le frontiere ridisegnate dopo la Prima Guerra Mondiale sono all'origine dei problemi ancora oggi esistenti.
Assolutamente sì, se pensiamo alla cartina prima del 1914 e quella dopo il 1919, ci rendiamo conto dei cambiamenti immensi che sono sopraggiunti con la dissoluzione dei grandi imperi, quello zarista in Russia, quello tedesco, quello austro-ungarico e quello turco.
Puoi portare altri esempi per i nostri ascoltatori?
Ma l'esempio che tra gli storici fa un po' scuola è quello dell'impero austro-ungarico. Gli Asburgo governavano un territorio immenso dell'attuale Europa in cui esistevano tantissime popolazioni di lingua molto diversa. Se partiamo dall'Italia, quindi diciamo Trento e Trieste, abbiamo gli italiani, poi gli sloveni, i croati, i bosniaci, gli ungheresi, i rumeni, gli slovacchi, i cechi, gli sloveni, ho già detto, finiamo fino in Russia, gli ucraini e una parte della Russia bianca. Senza contare appunto i tedeschi, che erano la maggioranza relativa ma non erano comunque la maggioranza dell'impero. Tutto questo rimaneva in piedi in base a una legislazione che tutto sommato era rispettosa di tutte le minoranze, perché ogni minoranza linguistica aveva la sua, che non si definiva ancora tale, aveva i suoi rappresentanti al Parlamento a Vienna, e nello stesso tempo a livello di politica linguistica il tedesco era la lingua franca dell'impero, ma nello stesso tempo si doveva anche utilizzare nell'amministrazione quotidiana la lingua locale. Faccio un esempio: nell'esercito, che negli altri stati era un po' il collante dell'identità nazionale, gli ufficiali dovevano sapere almeno esprimersi per le questioni relative al servizio nella lingua dei loro sottoposti e non soltanto in tedesco. Dopo la guerra tutto questo scompare, addirittura c'è chi parla di un premeditato piano per distruggere l'ultima grande potenza politica esplicitamente cattolica in Europa, e sorgono tanti stati che però sono uno rivale dell'altro.
E quindi le conseguenze furono negative.
Ma, paradossalmente, una guerra che era stata fatta, almeno da un certo punto in avanti, per affermare il diritto di autodeterminazione dei popoli, e quindi con l'idea che ogni popolo uno Stato, dopo la Prima Guerra Mondiale ci sono più minoranze negli Stati nati dopo la guerra che Stati monoetnici. Si va dai Sudeti germanofoni nella Repubblica Cecoslovacca, alla Serbia che, governando su bosniaci e croati, in qualche modo li opprime, così i polacchi nei confronti degli ucraini. Insomma, dopo la Prima Guerra Mondiale in realtà sono più i motivi di attrito tra nazioni fino a quel momento vicine, non dico sorelle, ma tutte appartenenti a degli stati sovranazionali, che permettevano a tutti di convivere, che appunto cosa che dimostra come le finalità della guerra fossero in realtà subito disattese subito dopo la pace.
Per concludere, Alessandro Celi, quello che ci hai descritto, che cosa ha a che fare con Chanoux?
Sembrano tutte questioni lontane dall'Italia o dall'Italia occidentale. Sicuramente il problema delle minoranze diventa molto più sanguinoso sulla frontiera orientale, lì dove si incrociano croati, sloveni e italiani, e ne pagheremo le conseguenze poi durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo con la tragedia delle foibe. Con la Valle d'Aosta tutto questo che cosa ha a che fare? Il primo elemento è un elemento rivendicativo. Se tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione, anche i valdostani chiedono, in occasione del trattato di pace del 1919 a Versailles, il diritto a esprimersi sulla loro collocazione politica. In realtà in questo primo momento è una rivendicazione legata forse più al concetto di regione autonoma. È il momento in cui in Italia si sviluppa il regionalismo del Partito Popolare voluto da Don Sturzo. Don Sturzo voleva delle regioni, in qualche modo un'Italia molto più decentrata, delle regioni potremmo dire autonome. I valdostani prendono al volo questa occasione e rivendicano questo. Chanoux, che cresce intellettualmente in questo periodo e poi accede agli studi universitari, si laureerà nel 1926 o 27, però fa già un passo avanti nei suoi studi universitari. Nella sua tesi lui parla di riconoscimento internazionale delle minoranze linguistiche, come se si fosse reso conto che l'Italia, e questo è avvenuto durante i suoi studi universitari, fa una scelta assolutamente centralizzatrice, quella del fascismo. Lui immediatamente dice: per risolvere il problema delle minoranze etniche e dove per etnia si intende appunto l'uso, il riconoscimento tramite una lingua, bisogna andare in un'altra direzione, quella del riconoscimento internazionale. In questo possiamo vedere gli esiti della Prima Guerra Mondiale, perché dopo la guerra si crea tutta una legislazione e c'è un grosso dibattito giuridico tra giuristi per regolare tutta una serie di problemi prima inesistenti. Faccio un ultimo esempio: la Prima Guerra Mondiale crea la figura dell'apolide, cioè di colui che non ha una cittadinanza. E questo perché? Perché all'inizio della guerra c'erano persone che avevano un passaporto, una carta d'identità, facciamo un esempio, dell'impero asburgico. L'impero asburgico non esiste più, questi non possono rientrare nel loro paese natale perché per motivi religiosi, linguistici, politici è sconsigliabile. A questo punto non hanno più nessuno che li possa riconoscere come propri cittadini, bisogna creare un passaporto in cui c'è scritto apolide. E questa è una sfida che i giuristi di diritto internazionale devono accogliere dopo la Prima Guerra Mondiale. Chanu parte anche da questo punto.
Di che cosa parleremo le prossime settimane?
Ci ricolleghiamo a questo, cioè come la riflessione seguita ai problemi nati dalla Prima Guerra Mondiale incrocia la sensibilità di Chanu di difesa della particolarità dei valdostani, e quindi come Chanu, che di formazione è appunto un giurista, utilizza gli strumenti del diritto per tutelare il popolo a cui sente di appartenere.
Grazie ad Alessandro Celi per essere stato con noi.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
La Fondazione Emile Chanu vi aspetta la prossima settimana.